Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Preghiamo. Signore, grazie per il privilegio di entrare nella tua santa presenza per mezzo di Gesù Cristo. Nessun uomo potrebbe entrare liberamente davanti a te. L'unico modo che gli uomini vedranno te per merito loro sarà come giudice, sentendo la condanna. Ma oggi possiamo entrare liberamente per mezzo di Gesù Cristo. O Padre, che serve parlare tante teorie, tanti pensieri umani su te e sulla tua parola, se restiamo sotto giudizio. Ciò che serve è il perdono, ciò che serve è la nuova vita, e poi di camminare nella luce. Padre, sei un giudice severo, giusto ma severo. Non chiudi mai l'occhio al peccato, eppure hai creato tu un modo di essere perdonati, mandando Gesù Cristo di prendere il peccato. Colui che sarà il giudice ha pagato il prezzo per tutti coloro che si affidano a Lui, che si umiliano, si ravvedono e si affidano a Lui. Padre, vogliamo guardare a quello che importa. Vogliamo guardare alla vita eterna in Gesù Cristo. Aiutaci a vivere così. Adesso guidaci a come vivere in questa vita con tante ingiustizie e come avere pace. Allora ti chiedo guida nel nome di Gesù Cristo. Amen. Conoscete tutti com'è di avere un periodo di vita difficile quando sembra che tutto va male? Magari i problemi economici si accumulano. Prima si rompe la macchina, poi qualcos'altro, poi si rompe un dente. E proprio in quelle situazioni in cui magari è stretto e difficile, e cerchi di fare tutto in modo giusto, vedi qualcuno che non ha nessun timore di Dio, pronto ad essere disonesto, pronto a mentire, pronto a frodare, e sta bene. Magari sta bene proprio perché ha fatto certe cose, magari in ufficio, un certo modo di fare, forse un vicino, qualcuno che conosci, e il suo modo di essere disonesto li porta a stare bene. In situazioni così è facile trovarci agitati e perfino ad avere una certa invidia. Come dobbiamo agire in questi momenti? Ci affatichiamo cercando di essere onesti, cercando di avere timore di Dio, e le cose sembrano di solo peggiorare. E poi vediamo quelli che non hanno timore di Dio che vanno bene, veramente bene. Qual è la soluzione di Dio per non cadere nel peccato? Può essere una studentessa che cerca di essere onesta. Ci sono quelli disonesti e prendono buoni voti perché sono disonesti. Questo succede. Come si può avere un cuore tranquillo in situazioni difficili di quel tipo? Perché arrivano. Il nostro Padre Celeste, e se non hai Dio come Padre Celeste puoi averlo tramite Gesù Cristo, ha cura di noi, e in questo come in ogni altra situazione ci dà insegnamenti nella sua parola che ci permettono di superare queste tentazioni e di godere la gioia del Signore anche quando le cose vanno male. Oggi vogliamo iniziare a considerare un salmo che ci spiega come avere pace da Dio nelle situazioni di quel tipo, situazioni difficili. Questo salmo ci ricorda che la vita di un vero cristiano è per forza un cammino di fede, non di visione. è un cammino in cui dobbiamo fissare lo sguardo sulla realtà che ancora non vediamo con gli occhi, ma che c'è. Infatti, se noi fissiamo lo sguardo su quello che vediamo, alle ingiustizie, alle difficoltà, non avremo gioia e non avremo pace, avremo un cuore aggravato e cadremo spesso nel peccato. Per non vivere così vogliamo guardare questo Salmo che è molto conosciuto, è Salmo 37. Salmo 37, che fu scritto da Davide molto probabilmente quando era ormai un uomo vecchio. Vari commenti nel Salmo ci fanno capire che questo è stato scritto alla fine della sua vita. Davide ha mai passato momenti di ingiustizia? Davide? Quando per vari anni Saul ha cercato di ucciderlo, quando lui era stato il più fedele nel corte di Saul e Saul ce l'aveva con lui perché era geloso e voleva ucciderlo e ha mandato tutto l'esercito contro di lui, con Saul in testa, cercando Davide per ucciderlo per vari anni. Quella è una situazione ingiusta. O la volta, anni più tardi, quando Davide era re e un suo figlio ha trascinato dietro alcuni degli amici di cuore di Davide, uomini che erano stati insieme a Davide da anni e si sono messi insieme a congiurare contro di lui, lo hanno scacciato, doveva scappare per la vita da Gerusalemme, sono venuti in cerca di lui. Davide parla di esperienza personale. E guidato dallo Spirito Santo, scrisse le parole che servono tanto a noi. Quindi, guardiamo per stasera, Dio volendo, i primi versetti di questo Salmo. Voglio leggere dal versetto 1 a 6. Non affliggerti a motivo dei malvagi. Non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appasseranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fa il bene. Abiti il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in lui ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Prima di tutto, notate che questi versetti parlano di due categorie di persone. Vediamo già nella prima frase queste due categorie. Quali sono? Lì nel versetto 1. La prima frase, primi 1, 2, 3, 4, 5, 6 parole. Due categorie di persone. Non affliggiti a motivi dei malvagi. Quali sono le due categorie di persone? I malvagi e i non malvagi. Lui sta parlando a quelli che non sono malvagi. Sta parlando dei malvagi, cosa non fare nei confronti dei malvagi. Allora, l'uomo di natura è malvagio. Avete tutto visto che due categorie, giusto? Cioè, quello è da riconoscere. Allora, qui ci sono due gruppi. L'uomo di natura è malvagio. Ma quando si ravvede e crede in Cristo Gesù, riceve un nuovo cuore e viene coperto con la giustizia di Cristo, e pur avendo la carne e essendo molto capace a peccare, nella Bibbia non viene mai più chiamato un peccatore. Ah, ma siamo tutti peccatori. Continuiamo a peccare, ma la Bibbia non usa il termine in quel modo. Li chiama i santi, i giustificati. I giusti, dipende dal versetto, non perché la persona non pecca più, ma perché è coperta con la giustizia di Cristo e non cammina più nel peccato come stile di vita. Così primo Giovanni ci spiega, se cammina nel peccato come stile di vita, non si riconosce neanche come credente. Quindi, per poter capire correttamente questo Salmo, ognuno deve capire a quale categoria appartiene. Se tu sei un figlio di Dio, quindi se tu cammini in obbedienza alla parola di Dio, sei uno dei giusti. se tu segui la tua via, anche se il mondo ti vede come una buona persona, agli occhi di Dio sei un malvagio. E non è da prendere per scontato la propria condizione, è da misurare in base all'insegnamento di Dio. Questo salmo è stato scritto ai giusti, a coloro che hanno ricevuto la giustizia di Dio. Quindi se tu che mi ascolti sei un vero figlio di Dio, che vive per fede in Gesù Cristo, questo salmo è una parola da Dio per te. E notiamo quello che dice. Non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente. Cosa vuol dire non affliggerti a causa dei malvagi e non portare invidia a quelli che operano perversamente? Quando è che qualcosa affligge il nostro cuore, qualcosa dei malvagi, e quando è che portiamo invidia? E le due cose sono parallele, non sono due cose separate, sono molto sulla stessa linea. Quando è che abbiamo invidia per qualcuno? Il mondo è pieno di malvagi, usando il metodo di Dio. Non hanno timore di Dio e quindi molto facilmente fanno cose cattive o disoneste per ottenere quello che vogliono. Spesso il loro comportamento li porta ad avere le cose migliori, perché essendo furbi, essendo capaci e pronti a fare compromessi, loro arrivano ad avere le cose migliori, arrivano per primo, calpestano gli altri, compreso i giusti. E arrivano ad avere il meglio, spesso. Quando noi ci troviamo in condizioni difficili e i malvagi stanno meglio, è facile cadere nel peccato di essere afflitto e portare invidia. Credo che ognuno di noi abbia avuto invidia, forse spesso. Sapete cosa c'è? Pensate a questo. Cosa c'è nel cuore quando abbiamo invidia? Quando siamo afflitti vedendo come certi altri vivono? Sapete che cosa dimora nel cuore quando abbiamo invidia? Cosa c'è nel cuore quando c'è una certa invidia? Certo, siamo in soddisfazione, però quello che c'è è il desiderio di avere quello che hanno loro. Pensate a questo. Chi mai ha invidia per qualcosa che non vuole? Giusto? Io ho invidia per quello che mi attira. Non ho invidia per quello che non mi attira. Vi do un esempio di uno che non ha invidia. Un uomo sposato che ama la sua moglie tanto, ha tanta gioia con lei, non vede l'ora di tornare a casa ogni giorno per vederla, cioè proprio lui capisce la grandezza del matrimonio, e dove lavora c'è una situazione in cui ci sono gli uomini che riescono a sedurre e avere tanti ragazzi. Lui, godendo sua moglie, ha invidia di loro? Ha invidia per loro? Ma neanche, li fa male vedere loro, li fa schifo. Aggravato di questo loro modo malvagio di vivere, non ha una briciola di invidia. Perché lui sa che loro non capiscono la benedizione che lui ha, che loro non capiscono e non hanno quello nei loro matrimoni, e lui non ha invidia. Invidia arriva solo quando vorremmo quello che ha l'altro. Vorremmo la situazione, vorremmo l'importanza, vorremmo l'oggetto, vorremmo la vita più facile, quello che hanno loro. Se no, non abbiamo invidia. Una persona che ama lavorare, cioè trova soddisfazione lavorando, ha invidia per una persona pigra che riesce spesso ad evitare di lavorare? Una persona che trova soddisfazione facendo, ha invidia per una persona pigra? No, minimamente, che non gli interessa, non vuole fare niente. Quindi, allora, tenendo quello in mente, cosa dice? Non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente. E inteso lì che loro operando perversamente riescono a ottenere una bella vita. Riescono ad avere una bella vita. Riescono a fare meno al lavoro. Riescono ad avere una vita più facile. Riescono a prendere più giorni di malattia che hanno il medico che firma per loro. Riescono ad avere la macchina più grande. Riescono a guadagnare di più perché magari lavorando in proprio come anche tu lavori in proprio, loro non pagano IVA, fanno molto di illegale. Riescono a stare bene. E dice non portare invidia. Assolutamente non devi portare invidia. Perché portare invidia vuol dire desiderare quello che hanno loro. Il peccato qui non è l'invidia in sé. Il peccato è invidia per quello che hanno loro. Perché quello ti turba. Perché non stai cercando soddisfazione in quello che hai tu. Essendo non un malvagio vuol dire che sei un giusto. Hai il Signore. Infatti il versetto spiega perché quella via non è da invidiare. E dice perché saranno presto falciati come il fieno e appasseranno come l'erba verde. Allora, tanti di noi abbiamo poco contatto con la natura nella vita moderna. Ci sono quelli che hanno l'orto, eccetera, ma una volta tutti avevano molto più contatto con la natura di quanto abbiamo noi. Pensiamo a come il fieno viene falciata. La falce è tenuta molto affilata. Arriva il padrone e con una mossa sola quel fieno lì viene tagliato. E quelli che sono bravi lo fanno con una mossa. Non è che stanno lì segando il fieno. Proprio fanno così e tutto quello che era davanti alla falce cade in un istante. E Davide usa quello che loro avevano visto tante di quelle volte. Tanti di voi avete visto anche io. Ho usato la falce. E tu stai lì e tu... Just, il fieno alto. E tu vai... E tutto cade all'istante. Riesce a resistere alla falce? Il fieno riesce a resistere? Per niente. Non riesce a fare niente. Cade all'istante. Allora è un'immagine del giudizio finale. Arriva il giudizio che sta in arrivo e i più forti cadono istantaneamente e non riescono più a rinalzarsi. L'erba verde che appassisce. Ricordate che Davide viveva nel sud di Giuda e per vari anni è vissuto nel deserto scappando da Saul, un vero deserto dove non c'è erba tutto l'anno, c'è erba in quella stagione quando c'è un po' di pioggia e spunta su verde e poi essendo molto sabbioso quando non c'è più pioggia la terra non tiene l'acqua e nell'arco di tu giri la testa e quel campo che era verde adesso è arsa, è marrone. Allora, lì nel deserto sapevano benissimo cosa vuol dire l'erba verde che appassisce. E sta dicendo, il punto è, presto saranno falciati, presto appasseranno come l'erba verde. Perché il giudizio sta arrivando. E per tanti, prima del giudizio, arriva la morte fisica che ti porta al giudizio. E cosa hanno davanti a sé? Le persone che non hanno Cristo, qui chiamati malvagi, che cosa hanno davanti a sé? Tormento eterno. Tormento eterno. Ok, ricordate, quando ha vissuto Davide circa? Che anno circa? 1000 avanti Cristo. Noi siamo circa 2000 dopo Cristo. Cioè stiamo andando positivamente. Che vuol dire 3000 anni fa. Le persone malvagie che Davide conosceva, da quanto anni sono in tormento giorno e notte, nei secoli che non finisce, costante, un tormento totale e costante, da quanti anni circa? 3000 anni. E se uno ha potuto vivere fino a 95 anni, è una bella vita, lunga. Cosa sono 95 anni in confronto di 3000 anni già di tormento? E Davide parlando all'epoca dicendo, I malvagi non avete invidia per loro, presto saranno falciati via. Allora, quando ha scritto questo, già 3000 anni di tormento. E che importa gli anni di piacere che hanno avuto? I vantaggi terreni? Le cose che sono piaciute a loro? Allora, quanto è importante ricordare il giudizio, ricordare che c'è un'eternità davanti, o di tormento o di gioia. È fondamentale. Tutto quello che i malvagi hanno di bello stanno per perdere per sempre, e al posto delle cose belle avranno solo tormento eterno. Come si può, valutando questo, pensando a questo, come si può avere invidia per qualcuno che ha un tesoro che non può soddisfare veramente il cuore e che comunque perderà per sempre e avrà al posto di quel tesoro falso tormento eterno? È assurdo avere invidia per qualcuno che ha un falso tesoro così. È vera stoltezza. Ma nonostante quanto sia assurdo, se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che ognuno di noi cade in questo peccato delle volte. Un single può cadere nel peccato di vedere amici non credenti che hanno il ragazzo o la ragazza e si comincia a avere una certa invidia. Ma hanno una persona con cui non possono mai essere benedetti insieme, non hanno Dio. Eppure si può avere invidia. Si può avere invidia in mille modi. Al lavoro, scuola, vicini, parenti, fratelli, cugini. E lui ci dice, non agitarti, non avere invidia, perché ricordati che stanno andando verso il giudizio. Però la Bibbia non ci insegna mai solo il negativo da non fare. Ogni volta che ci insegna cosa non fare, ci dice il positivo da fare. E questo, genitori, è un ottimo principio in casa. Non bisogna dire ai figli, Mirko, non toccare quello. Mirko, lascia stare quello. Mirko, smetti di fare quello con tua sorellina. Mirko, non bisogna fare questo. Avrei potuto dire Marco, ma non volevo incoparmi. Bisogna dire il negativo da non fare e sostituire come la Bibbia fa con il positivo. Marco, non toccare quello, ma vieni qua un attimo e aiutami con questo. Cioè, questo è come Dio fa. Sempre. Lui ci insegna, non fate questo e poi fate quello. La Bibbia è piena di quegli esempi, allora qui facciamo la stessa cosa. Leggo 1, 2 e 3 questa volta. Non affliggiti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente. Stessa cosa detto in due modi, perché saranno presto falciati come il fieno e passeranno come l'erba verde. Adesso il positivo. Confida nell'Eterno e fa il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Qui Dio ci spiega come vivere. Due parti di questo comandamento. La prima riguarda il cuore di avere e la seconda parte riguarda come mettere in pratica quel cuore. Uno è un cuore, un atteggiamento, l'altro è un'azione da fare, modo da vivere, in base all'avere quel cuore. Il cuore di avere è di confidare nell'Eterno, ovvero vivere per fede, guardando all'Eterno con occhi di fede, non guardando quello che vediamo, ma guardando la realtà che non è visibile. Sembra strano, ma la realtà non è quello che si vede, si tocca. La realtà è quello che non si vede. Perché quello che si vede, che si tocca, passerà. Quello che non si vede durerà per sempre. Quindi quale è più reale? Pensate, quale è più reale? Quello che si vede, che passerà e sarà dimenticato per sempre, o quello che non si vede ma durerà per sempre e diventerà la realtà per tutta l'eternità? Bisogna poi confidare nell'Eterno e poi vivere quello in pratica, che vuol dire coltivando, facendo il bene e coltivando la fedeltà. Facendo il bene e coltivando la fedeltà. E che ci porterà ad abitare il paese, e parleremo di quello. Allora, consideriamo la frase confidate, confida nell'Eterno. Quante volte nella parola di Dio ci esorta a confidare nell'Eterno? Ma cosa vuol dire confidare nell'Eterno? In che cosa confidate voi tutti i giorni, giorno per giorno? Perché se si confida in quello che si vede con gli occhi, se si confida in quello che si riesce a concepire o ragionare, se si confida in quello che gli altri pensano, a scuola, c'è chi confida in quello che gli altri pensano, che vive in base a quello che pensano gli altri, la loro approvazione, che è una cosa non tangibile, ma una cosa che si sente. Certi, tanti vivono così, e non solo a scuola, ma nella società. Viviamo così nella nostra società. Quello è confidare sull'approvazione dell'uomo. Oppure c'è chi confida in quello che riesce a fare lui. Si confida nella propria capacità, il proprio impegno, la propria forza, la propria ricchezza, quello che è. Un vero credente invece confida nell'Eterno, perché sa che solo Dio può dare la vita e mantenere in vita, e che solo Dio può benedire. Un vero credente non capisce quello che fa Dio, non capisce perché Dio fa quello che fa, ma si fida di Dio e dice: solo Dio può salvarmi, solo Dio può mantenermi e solo Dio può portarmi con sé alla fine. Confidare in Dio vuol dire guardare a Dio per ogni benedizione. Vuol dire credere che Dio sia l'unica fonte da cui attingere per ogni benedizione. Non è di avere la tua religione e poi avere la tua vita. Confidare in Dio vuol dire che Dio è centrale in tutta la vita, tutto il giorno. Considerando i versetti 1 a 3 insieme, vediamo che confidiamo in uno di due cose. Tu confidi in uno di due cose. O confidi in quello che il mondo offre, o che tu speri che ti arriverà per fortuna, o che tu ti impegni, però ti confidi in quello che il mondo offre, che dura poco, e chi confida in quello avrà invidia quando gli altri hanno di più. Oppure si confida in Dio e nelle cose eterne. In altre parole, o fissiamo lo sguardo su quello che si può vedere, su quello che il mondo ci promette, e non è solo cose materiali, può essere importanza, approvazioni, oppure fissiamo gli occhi su quello che si vede solo per fede. Se confidiamo nell'Eterno, allora non ci preoccuperemo del comportamento dei malvagi. Cioè questo, se io confido nell'Eterno, che vuol dire che voglio un premio, una benedizione eterna, non ho invidia per quelli che, con qualunque mezzo che vogliono loro, ottengono tesori terreni. Quell'uomo che magari non è uno che va al lavoro, ma uno che va in marinaio, che va per 3 mesi al mare, e magari lui vuole il tesoro che lo sta aspettando a casa, vuole tornare a sua moglie. Allora lui, ogni volta che arriva a un porto, non va con gli altri, ma visto che lui vive nel suo cuore la benedizione che lo sta aspettando, non ha alcuna invidia. Ha tristezza per loro, ma non invidia. Non si affligge pensando a quanto si stanno divertendo. Lui pensa a quello che lui ha quando arriverà finalmente nel porto finale. E un credente deve vivere così, pensando al porto finale, pensando all'accogliamento di far parte della famiglia. Il versetto continuo dice: confida nell'Eterno e fa del bene. Vera fede nell'Eterno porta sempre a una vita di fare del bene. Perché fare del bene vuol dire non vivere per i tesori del mondo. Non si può fare tutti e due. Non si può cercare, oh che bello questo, mi piace questo nuovo aggeggio, nuovo computer, nuovo attrezzo, nuova macchina, nuovi mobili, nuovi vestiti, che bello. Non si può godere le cose del mondo e dedicarti a fare del bene. Sono due direzioni diverse. Ma se uno confida nel Signore, fa del bene. Pensa al fatto che io vedrò il Signore, voglio presentare a Lui il più possibile di quello che ho fatto per Lui nel tempo che mi ha dato prima di portarmi con sé. E si dedica, se ha gli occhi sul Signore, se confida nell'Eterno, si dedica a fare le buone opere che sono un frutto della vera salvezza. Efesini 2, 8, 9, 10 dice: siete stati salvati per le opere? No. Per grazia, per fede, e questo sappiamo è un dono finché nessuno se ne vanti. Ma cosa dice versetto 10? Per le buone opere che Dio ha preparato in anticipo finché le pratichiamo. Cioè, siete salvati, stati salvati solo per fede, per grazia, ma siete salvati per una vita di opere buone. Paolo a Timoteo dice in capitolo 2: Cristo ha acquistato un popolo affinché siano zelanti nelle opere buone. Fa del bene. Quindi non solo non avere invidia a tutte le cose belle che riescono ad ottenere i malvagi, ma impegnati a fare del bene. Fare del bene vuol dire tante cose. Fare del bene, per esempio, vuol dire mai frodare qualcuno, vuol dire usare i pesi giusti, vuol dire pagare sempre con prontezza, vuol dire aiutare le persone con bisogno, vero? Nella Bibbia parla di vedove e orfani e stranieri. Vuol dire lavorare onestamente per il padrone, anche se non ti vede. Vuol dire impegnarti ad aiutare altri a conoscere Gesù Cristo. Quindi, chi confida nel Signore, Eterno, vive una vita di fare del bene. Nel mondo in cui viviamo, si vive così. Si vive vivendo per la gloria di Dio e il bene del prossimo, o si vive cercando di trovare quel posto dove io sto bene, non dove posso servire, ma dove sto bene. Dove vuoi vivere? Cosa vuoi fare? Ma io voglio vivere dove sto bene. Ma è peccato di stare bene? No. È peccato voler star bene nella carne, anziché voler star bene perché vedi Dio operare tramite te. Non è peccato star bene, è peccato impegnarti a star bene, anziché impegnarti alla gloria di Dio, perché se tu trovi il tuo diletto nell'Eterno, che arriveremo, o forse non stasera, allora starai bene quando tu vedi che Dio si serve di te. Sarai veramente bene. Avrai una gioia che nessun premio umano potrebbe mai darti. Ma arriviamo. Poi dice una frase un po' che cambia senso se lo guardiamo bene. Confida nell'Eterno, fa il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Abita il paese. Cosa vuol dire? Cosa dice versetto 27? Allontanati dal male e fa il bene e avrai una dimora eterna. Così dice 29. I giusti erediteranno la terra e vi abiteranno per sempre. Allora sappiamo nel Nuovo Testamento che questa terra sarà distrutta. Ci sarà nuova terra, nuovi cieli insieme. Però i giusti erediteranno la terra. I giusti sono quelli che confidano nel Signore e fanno il bene. 27 dice: allontanati dal male. Non portare invidia, fa il bene e avrai una dimora eterna. In italiano abita il paese è un imperativo, ma nell'originale può essere imperativo e può essere anche futuro, ugualmente. E vedendo gli altri versetti, quasi sicuramente è futuro. E cosa sta dicendo? Ricordate che Dio aveva detto ad Abramo: darò alla tua discendenza questa terra, che viene chiamata poi la terra promessa. E poi sotto Mosè, al tempo di Mosè, stavano per entrare nella terra promessa e Dio ha dato loro una promessa: se voi siete fedeli a me, se voi confidate in me, se voi vi trattenete da fare del male, vivrete sempre qui. Se invece non siete fedeli a me, se andate dietro gli idoli che sono intorno a voi, se non mi seguite, vi scaccerò da questa terra e non vi dimorerete. Non abiterete qua. Cos'è successo a Israele a nord? 722? Non furono più permessi di abitare la terra. Cos'è successo a Giuda al sud? Circa 600, nell'arco di vari anni veramente, non furono più permessi di abitare la terra. Al nord mai più, al sud per 70 anni. Quindi, questo, se lo guardo nel contesto degli altri versetti che ho letto, sembra proprio che sta dicendo: confida nell'Eterno e fare bene, e allora abiterai il paese. Avrai questo premio. Allora, noi non abbiamo la terra promessa geograficamente parlando. Noi abbiamo la terra promessa eternamente. Applicando questo principio a noi, Dio ci offre la sua presenza adesso, la sua pace, la sua gioia e poi cielo. Però dobbiamo confidare nell'Eterno e vivere per fede e fare il bene. E se uno dice: ma io sono cristiano, ma non cammina per fede, non vive facendo del bene, non ha frutto. Giacomo 2 parla della fede che non produce opere e dice che è una fede morta, che non salva nessuno. E quella persona lì dice di avere fede, ma è una fede che è morta, non è una fede vivente. Fede vivente, e perciò arriveranno a scoprire al giorno del giudizio quello che Gesù dice in Matteo: non vi ho mai conosciuto. E quindi questo principio è valido per noi. Non si arriva a guadagnare la salvezza, ma se hai la salvezza come dono, avrai frutto nella vita di averla. Quindi confida nell'Eterno e fa del bene. Questa è la vita a cui Dio ci chiama. Allora è da chiedere: tu stai vivendo così? Stai vivendo una vita di fede? Stai vivendo per fare del bene come stile di vita? Non qualcosa che fai ogni tanto quando capita, ma è come tu vivi giorno per giorno. Questo parla di come si vive. Allora, vuol dire che dobbiamo tutti lasciare il lavoro e andare in piazza ed evangelizzare tutto il giorno? No. Anzi, la Bibbia parla il modo di lavorare, si può fare del bene lavorando per il Signore. Però influisce moltissimo come viviamo, al lavoro, fuori lavoro, a casa, a scuola, in tutto quello che facciamo. Versetto 4. È un comandamento meraviglioso. Dio comanda ad ogni vero credente di prendere, ovvero cercare, il diletto, ossia la gioia nell'Eterno. Leggo versetto 4. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. È un versetto meraviglioso che viene girato, viene trasformato di dire che tu puoi avere quello che vuoi. Allora io non voglio avere malattie, e voglio una bella casa, voglio un lavoro dove lavoro part time con tanti soldi al mese, e cioè voglio una vita bellissima con tante cose belle e nessuna cosa brutta. Ma non sta dicendo quello minimamente. E da voi avete ricevuto la grazia non solo di credere in Cristo, Filippesi 1:29, ma anche di soffrire per Cristo. se notate questo salmo, c'è una progressione di pensiero. Prima di tutto c'è il comando di non affliggerti e di non portare invidia. Poi c'è il comandamento di confidare nell'Eterno. E poi adesso arriviamo un passo ancora più in avanti. Trovare la nostra gioia, il nostro diletto nell'Eterno. Capite? Non affliggerti. Cioè, lascia stare desiderare quel che desiderano i malvagi. Cammina per fede, ma qui arriva un punto ancora in avanti e trova il tuo diletto nell'Eterno. Trova la tua gioia. I malvagi, cioè gli uomini senza Dio, cercano il loro diletto nelle cose del mondo, non solo nelle cose brutte. In che cosa cerca il diletto una grande percentuale delle mamme del mondo? Figli. Tantissime mamme cercano il loro diletto nei figli. Allora, i figli sono un dono da Dio, ma non è il posto di cercare il tuo diletto. Sono da godere, da amare, da curare, ma non di cercare come diletto, che diventa tesoro. Quindi si può trovare diletto in qualcosa del mondo che in sé non è peccato. Diventa peccato quando lo trovi come diletto. Delle volte si può trovare diletto in qualcosa che è peccato, oppure qualcosa che è un tesoro materiale o l'apprezzamento degli altri, l'approvazione degli uomini. Allora, è stoltezza da parte nostra invidiare i malvagi per tesori che perderanno, che non sono veri tesori, quando noi possiamo trovare diletto nell'Eterno stesso, che loro non possono fare. Solo Dio può soddisfare il tuo cuore. Nessun dono che Dio dà può soddisfare il tuo cuore. Il matrimonio non può soddisfare il cuore, figli non possono soddisfare il cuore, un ministero cosiddetto con successo non può soddisfare il tuo cuore, solo Dio può soddisfare il tuo cuore. E quindi chi trova il suo diletto nell'Eterno avrà la sua gioia per tutta l'eternità. Quindi anziché invidiare gli uomini che cercano la loro gioia nelle cose del mondo, dovremo avere pietà di loro per la loro misera condizione. Prendete il vostro diletto, cerca il vostro diletto, cerca la vostra gioia nell'Eterno. È un comandamento meraviglioso. Non esiste alcuna cosa che è minimamente paragonabile a Dio. Allora, perché cercare la tua gioia, il tuo diletto, in qualcosa che non può soddisfarti? Divertimento, un hobby, dei giochi, stare con amici. Non possono soddisfare il tuo cuore. Perché cercare il tuo diletto là? Danno soddisfazioni, ma non soddisfano il cuore a fondo. Cerchiamo la nostra gioia nell'Eterno stesso, perché chi cerca in Lui troverà in Lui. Poi la seconda parte del versetto è una promessa. Guardate ancora. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti dirà i desideri del tuo cuore. Fermiamoci qui a pensare. Se tu prendi il tuo diletto, se tu cerchi la tua gioia nell'Eterno, Egli ti darà i desideri del tuo cuore. E così avrai un cuore che trabocca di gioia. Sarà il tuo cuore pienamente soddisfatto. Attenzione però, non dobbiamo pensare che questo vuol dire che avremo una vita senza problemi, o senza malattie, o senza persecuzione, né una vita in cui avremo tutti i beni materiali che potrebbe farci piacere. Non sarà così, perché chi trova il suo diletto nell'Eterno non avrà gli stessi desideri di prima. Infatti, quando troviamo il nostro diletto nell'Eterno, il cuore, i desideri del cuore cambiano radicalmente. E sai cos'è che diventa il desiderio del cuore? Allora, quando si prega, non davanti agli altri, ma da solo, e non per andare bene con Dio, ma quello che ti viene spontaneamente, cosa preghi? Preghi quello che è legato al tuo cuore o preghi per cose che non ti sono sul cuore? Oggi ho ricevuto una posta elettronica da una signora che conosco, che conosciamo, che apprezziamo, è una donna di Dio, e lei diceva: pregate, pregate che questi figli che ho possono essere salvati, conoscono tutto di Dio, potrebbero rispondere dottrinalmente e precisamente, ma non vedo frutti di vera salvezza, pregate questo. Allora, se tu conoscessi questa signora, vedresti che a lei non importa la bellezza, non importa cosa pensano gli altri, non importa il divertimento, non importa l'ultimo film, non importa, lei vuole che i suoi figli siano salvati. Lei prega per quello che è sul cuore. Tu preghi per quello che è sul cuore. Aiutami con questo esame. Aiutami a superare questa malattia. Aiutami a trovare il lavoro che paga un pochettino di più. Ognuno prega per quello che sta sul cuore. E quando tu trovi il tuo diletto nell'Eterno, sai cosa pregherai? Pregherai il Padre nostro. Cosa si prega nel Padre nostro? Quali sono le richieste nel Padre nostro? Sia fatta la tua volontà. Non chiede per le sue circostanze. Venga il tuo regno. Sia santificato il tuo nome. Quando trovi il tuo diletto nell'Eterno, i tuoi desideri diventano desideri eterni, non terreni. Non ti soddisfa più le cose briciole della terra, le benedizioni terreni, tu vuoi grandi cose. Tu vuoi che il tuo Dio sia santificato. Tu vuoi che il suo regno venga. Tu vuoi che sia fatta la sua volontà. E tuo cuore sarà pienamente appagato. Quando tu trovi il tuo diletto nel Signore, i desideri del tuo cuore non saranno assolutamente come una volta. Chiederai giustamente per il pane quotidiano affinché tu possa vivere domani con la forza da quel pane per la gloria di Dio. E avrai più gioia della persona più ricolma di benedizioni terreni nel mondo. Avrai più gioia della mamma con tutti i figli che stanno intorno a lei onorandola tutti i giorni, ma non vivendo per il Signore tutti i giorni con pieno cuore. Tu avrai più gioia, perché la tua gioia sarà nel Signore, e allora ogni passo che glorifica Lui ti darà gioia, e saprai tu come andrà a finire tutto. Questa è una vita benedetta e gloriosa. 5 dice: rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Sorte, una parola ebraica che vuol dire la via della vita, il cammino della vita. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui per tutta la tua vita, per ogni passo, per ogni situazione, confida in Lui. E questo vuol dire, come 1 Pietro 5, 6 e 7, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, tempo suo, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine o peso, perché Egli ha cura di voi. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà, Egli farà la cosa giusta, Egli ha cura di voi. Noi possiamo gettare ogni sollecitudine, ogni peso sull'Eterno, rimettendo la nostra sorte. Signore, opera tu nel modo giusto, opera tu in questo in modo che mi porterà più vicino a te e porterà tua gloria a te. Ma non hai chiesto la guarigione, non hai chiesto che tu possa non perdere il lavoro, non hai chiesto che superi l'esame. No, perché io non so la volontà perfetta di Dio. Ho chiesto che io possa essere più vicino a Lui e che Lui sarà glorificato in me. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui, e Egli opererà, risponderà, ti curerà. Delle volte perdendo quel lavoro, delle volte essendo bocciato, delle volte perdendo il lavoro, la casa, delle volte essendo perseguitato. Ma il tutto ti farà arrivare al punto ancora più vicino a Lui. Più usato per la sua gloria. E tu avrai gioia in Lui. Dio, chi? Il Signore degli eserciti opererà. E chi può fermare Dio quando Egli opera? Chi o che cosa può fermare Dio? Quale forza, quale demone, quale malattia, quale esercito, quali uomini malvagi, quale situazione può ostacolare Dio? Nulla. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Noi sbagliamo, noi manchiamo, noi falliamo, Dio non è così. Quando Dio opera, fa tutto perfettamente, completamente e con tempismo perfetto. Secondo la sua saggezza perfetta e per la sua gloria e il nostro bene. Confida nell'Eterno. Ed Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e la tua rettitudine come il mezzodì. Quando tu ti confidi veramente nell'Eterno, Egli opererà per far e farà risplendere la tua giustizia come la luce. Farà risplendere la rettitudine, la tua giustizia, come in mezzodì, come il sole a mezzogiorno. Questa è una stupenda verità. Ricordate che Dio ci comanda di comportarci in tal modo che i non credenti non avranno nulla di male di dire di noi. 1 Pietro 2, 11-12 e poi versetto capitolo 3, 16 di 1 Pietro. Vi leggo io. Carissimi, vi esorto come stranieri e pellegrini di astenervi dai desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. Comportatevi bene fra i gentili, affinché là dove si vi accusano di essere malfattori, a motivo delle buone opere che osservano in voi, possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. E poi dice in 3:16, avendo una buona coscienza, affinché quando vi accusano di essere dei malfattori, vengono svergognati coloro che calunnano la vostra buona condotta in Cristo. Signore, farà vedere la tua giustizia se tu cammini umilmente davanti a Lui. Però ci sono circostanze in cui Dio permette che siamo trattati male e non vedono la nostra giustizia, ma qui dice che vedranno. Allora, è importante ricordare che i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Se Dio permette per una stagione che può durare fino alla morte, che la nostra giustizia non venga manifestata agli altri, ricordiamo che sarà manifestata. Infatti, non sarà mai manifestata pienamente in questa vita. Vi leggo tre passi. Uno è 1 Giovanni 3, 1-3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Cristo, Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Non è ancora manifestato, sarà manifestato. Pazienza, sta per arrivare. In Romani 8, 17, 19, se siamo figli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio e co-eredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, per essere con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi al ritorno di Cristo. E Colossesi 3, 1 a 4. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Stessa cosa nel nostro brano. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Quando arriverà Cristo, allora voi apparirete con Lui in gloria. Dio farà la tua giustizia che hai ricevuto da Cristo, farà risplendere la tua giustizia come in mezzodì, quando Cristo arriverà, al giudizio finale. Non adesso. Adesso è ancora nascosta. Pazienza. Pazienza. Sta per arrivare. E questo breve tempo sulla terra diventerà nulla alla luce dell'eternità. Perché cercare la falsa gloria che il mondo offre quando abbiamo davanti a noi la vera gloria insieme a Cristo Gesù? Non si può cercare entrambi. Cercate la gloria che viene da Dio. Gesù Cristo è la nostra giustizia. Aspettiamo la gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo al ritorno di Cristo. Allora, fermiamoci qui per questo studio. Abbiamo solo iniziato a vedere questo salmo e già ci sono tante cose dentro per noi. Prima di tutto, quanto è assurdo, oltre a sbagliato, per noi di affliggerci o portare invidia a causa dei malvagi. Cioè, questo veramente è assurdo, è stoltezza, di avere agitazione e invidia quando loro stanno bene, perché ben presto saranno falciati. Ben presto il loro ridere diventerà urli di dolore, di angoscia. Invidiare loro vorrebbe dire invidiare la loro condizione sempre, perché vorrei essere avere quello che hanno loro, mettiti con loro, e allora puoi avere quello che hanno loro forse, ma sarai con loro anche quando arrivi al giudizio, e non convieni. È assurdo agitarci per loro. Anziché adirarci e affliggici per i malvagi che stanno bene temporaneamente e superficialmente, confida nell'Eterno, viva per Lui, hai fede, ma in cosa? In te stesso, l'approvazione degli uomini, le tue capacità, le ricchezze, qualcosa del mondo, oppure la tua religione, o hai fede in Gesù Cristo? Confida nell'Eterno. Solo Egli è Dio. Solo Egli non ci deluderà. Confidiamo totalmente in Lui, giorno per giorno, in ogni situazione, in ogni decisione. E se confidiamo in Lui, allora viviamo facendo il bene, dedicandoci a buone opere. I malvagi vivono per tesori sulla terra. Uno che ha vera fede in Dio vive per portare gloria a Dio. Se abbiamo vera fede in Dio, troviamo il nostro diletto nell'Eterno, la nostra gioia. Non cerchiamo la gioia nelle cose del mondo, le cose che ben presto passeranno. Non cerchiamo la gioia nell'approvazione degli uomini, nei piaceri, nel consumismo. Cerchiamo e troveremo la nostra gioia nell'Eterno. Viviamo per la sua gloria, perché quando viviamo così, Dio appagherà i desideri del nostro cuore e saremo benedetti eternamente. Quando noi veramente cerchiamo il nostro diletto nell'Eterno, il nostro cuore sarà pienamente appagato. Non nell'eternità solo, anche adesso. Infine, viviamo con pazienza aspettando i tempi del Signore, mettendo la nostra sorte nelle sue mani. Egli agirà, egli opererà perfettamente ogni volta, ogni volta. Lui sa quello che sta facendo. Rimetti la tua sorte in Lui e allora puoi avere pace e vedrai la sua opera al momento giusto. Io prego che possiamo vivere secondo questo Salmo. Ringrazio Dio per la sua parola, per lo Spirito Santo che ha guidato Davide a cosa scrivere e apri i nostri occhi a vedere il suo senso. Oh, che possiamo vivere questo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio perché è vera. Queste non sono parole di un uomo. Hai guidato Davide, però sono da te. Sono verità che scritte 3000 anni fa sono validissime oggi. Non esiste libro umano così. Questo è un libro divino. Oh Padre, quanto siamo stati stolti tante volte di avere invidia di persone che hanno cercato, hanno ottenuto qualche tesoro terreno che ben presto perderanno per sempre. Aiutaci a confidare in Te. Aiutaci a trovare il nostro diletto in Te. Aiutaci a fare del bene, perché crediamo veramente che Tu sei la fonte di ogni benedizione. Oh Padre, aiutaci ad essere uomini saggi e donne sagge, che camminiamo nella luce che ci dai. Darci vera fede. Ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.